tempo dove ci parliamo.
Bene, sono molto contento di essere qui insieme a voi, questo gruppo di giovani, e sono contento di essere qui al Monte. Padre Alberto ha detto che io vengo abbastanza spesso, anche perché quando vengo qui alla sera a cena si mangia bene, quindi sono tranquillo con loro. Bene, mi pare che nel cammino che avete fatto, che mi avevano indicato, fra Luca particolarmente, questo tema arriva non a essere l'ultimo, nel senso che poi si chiude la riflessione sulla Chiesa che continua sempre, quanto piuttosto è uno dei problemi e insieme delle realtà che giungono appunto dopo aver riflettuto sull'essere Chiesa, su questa partecipazione al mistero trinitario, il mistero di Cristo, perché questa è la Chiesa come hanno spiegato già altri. E arriva in un momento in cui penso che bisogna risvegliare dopo la grande vitalità del Concilio e dopo un momento di stasi e di difficoltà in quello che il Concilio aveva avviato, specialmente nella Gaudium et Spes, e vi ricorderei in modo particolare i numeri 42, 43, 44, 45, ma soprattutto 42 e 43, che sono un po' nella Gaudium et Spes il cuore di questa riflessione del rapporto Chiesa-Mondo. Diceva, arriva in un momento molto importante, perché chi è Chiesa nello spirito di Cristo, nell'amore di Dio, oggi deve veramente sentire questo onore, avere la fierezza umile di questo onore, di essere parte viva della Chiesa per santificare tutta la storia. Se noi guardiamo nel corso storico, i momenti in cui la Chiesa è stata più spenta o più in difficoltà è stata quando ha dimenticato questo suo essere a parte, cioè ha dimenticato questo suo essere immerso e si è messa da parte e ha creato questa dualità Chiesa-Mondo. Verso la fine, cercherò di camminare perché è meglio poi dialogare tra noi, verso la fine dirò un po' come a parer mio oggi si impostano le cose, ma intanto volevo fare un breve cenno storico, perché i problemi che noi oggi abbiamo di fronte sono problemi che si sono presentati subito all'inizio col nascere della comunità cristiana, con termini diversi, i termini cambiano sempre, San Paolo, San Giacomo, San Pietro non lo chiamavano Chiesa-Mondo, ma indubbiamente, come voi sapete, come potrete vedere poi dagli Atti degli Apostoli, dalle lettere ai Galati, eccetera, c'è sempre stato questo rapportarsi della novità, della freschezza, della forza particolare che noi chiamiamo Chiesa, perché la Chiesa è appunto questa forza di Dio che raggruppa gli uomini, di questo aspetto con quelle realtà che si trovano, che le culture umane costruiscono. Allora, se volessimo proprio richiamare così velocemente, noi abbiamo fin dal tempo del Vangelo questo rapporto. Da una parte c'è la nuova comunità degli Apostoli, il nuovo Israele, Israele spirituale, e dall'altra c'è il popolo di Israele con le sue tradizioni. E noi sappiamo nel Vangelo quanto c'è stata questa battaglia, Gesù quanto ha rimproverato questo non voler accettare il vino nuovo e invece essere chiusi, legati, anche rattristati forse, nelle tradizioni umane. La tradizione, le grandi tradizioni del popolo ebraico erano molto importanti per costituire il Vangelo. Gesù dice: non sono venuto ad abolire, ma sono venuto a completare. Però quando queste tradizioni, che dimenticano la loro origine, le loro radici in Dio, e si fanno come una specie, direi, di fortilizio entro cui si chiudono gli uomini, ecco che qui questo diventa mondo. diventa cioè qualche cosa che non lascia penetrare dentro di sé la forza nuova del Vangelo. Quindi già in questo momento abbiamo avuto questo dialogo, questo scontro, questa difficoltà di comprensione, quindi di vita anche. Se andiamo avanti di qualche anno, e qui ripeto cammino molto, abbiamo il famoso discorso dalla lettera ai Galati. Per me la lettera ai Galati resta uno dei grandi testi del Nuovo Testamento, dove si proclama la libertà del cristiano, dove si chiede veramente al cristiano di vivere in questa libertà, dove c'è quell'espressione così bella di San Paolo che dice: avendo rivelato in me il suo figlio, io lo debba annunciare agli altri, cioè il Padre aveva rivelato a lui Gesù Cristo. E dove si configurava questo tema? Tra Evangelo e legge. La legge, non più le tradizioni, ma proprio la legge, la Torah, come si diceva allora. E cioè cosa voleva significare questo? La polemica di Paolo, che ha delle sfumature anche di polemica con San Giacomo. San Giacomo almeno nella sua lettera polemizza un po' con Paolo, forse. Faccio questa osservazione per dire che non dobbiamo mai spaventarci che nella Chiesa, anche oggi dentro la Chiesa, ci siano queste diversità di visioni, di opinioni, cioè tra gli apostoli. Ma il problema dove si poneva? Sulla forza liberatrice, santificatrice, quindi salvante della legge. Ora San Paolo ha delle frasi molto forti in questa lettera ai Galati, bisognerebbe seguire bene quello che gli vuol dire. Però certamente Paolo si è accorto che questa legge, con tutti i suoi aspetti positivi, la Torah, era diventata una specie di Moloch entro cui ancora una volta l'ebreo poteva chiudersi invece di sentirla come tramite, come via del discorso di Dio, della chiamata di Dio, della forza di Dio. Ecco, questo direi è proprio la mondanità nel senso deteriore, perché poi c'è anche una mondanità positiva. Quando ciò che può diventare tramite, e questo è anche il mondo oggi, tramite, via per recepire la salvezza e il discorso di Dio, questa realtà che è un tramite diventa una cosa in sé e si crede non in Dio che passa attraverso quella cosa, ma si crede invece in quella cosa che può dare salvezza, libertà. E questo può avvenire sempre, anche nell'ambito della Chiesa. Noi facciamo diventare mondani anche i sacramenti, pensando che il sacramento che salva, o che sono le scritture che salvano, è la forza di Dio che passa attraverso i sacramenti, che passa attraverso le scritture. Quindi un altro momento, questo per dire, seguendo questi momenti, come il problema si presenta oggi, si presenterà sempre, si è presentato ieri. Se noi andiamo avanti un momento, lasciando questi primi secoli, no, dalla sapienza, anche ci sarebbe ancora dire la sapienza dei greci e la sapienza del Vangelo, un altro punto importante che anche qui Paolo tratta, vorrei soffermarmi ora un momento invece nel periodo della patristica del Medioevo, cioè questi i primi secoli cristiani sono trovati a porre il problema tra Evangelo, forza nuova, poi ho detto tradizioni, legge, la sapienza dei greci quando sono arrivati a contatto con i greci. Nel Medioevo, quando oramai la comunità cristiana, la Chiesa possiamo dire, aveva preso il sopravvento dopo Costantino con la lentezza necessaria, ma era un po' tutto, allora lì dal di dentro sono sorti altri conflitti e potremmo chiamarli soprattutto una contrapposizione di poteri. Col Medioevo, quando la comunità dei credenti si fa l'istituzione più importante, più attiva, le frizioni si fanno più vive, a livello non tanto dei beni, cioè dei beni che porta l'uno o l'altro, la legge portava dei beni, oppure dei diritto particolare, ma a livello dei poteri riconosciuti e legittimamente esercitati. Tutti certamente ricordate un pochino della storia della contrapposizione, l'impero, la luna, il papato, il sole, Filippo il Bello, insomma tutto quel discorso che c'è stato, ma qual è in sostanza il senso di quel discorso? Chi può donare all'uomo la possibilità di realizzarsi, non tanto per l'eternità, anche se c'era in vista l'eternità, ma qui su questa terra per essere uomo dignitoso, per creare una morale, una cultura? Allora da una parte il potere civile dice tocca a noi, dall'altra parte c'è la Chiesa che porta invece le sue indicazioni. Sole, luna, sacro, romano, impero e Chiesa. E quindi la potestas o la potestà o il potere ecclesiale, dall'altra parte il potere secolare. E proprio nel contesto di questo medioevo, patristica medioevo, Agostino, voi sapete che parla delle due città, la città di Dio e la città invece del demonio, della terra o come si vuole. Qui dentro questo contesto, e questo è molto importante per i collegamenti con noi oggi, nasce il problema del sapere. Qual è il sapere migliore? Quello che dà la Chiesa, il sapere nel senso di conoscenze globali, generali, che danno il senso della vita e conducono avanti. O è la cosiddetta, oggi la chiameremmo cultura laica. È proprio in questo momento che si spezzano i due modi di fare cultura. Mentre la Chiesa prende possesso e dominio un po' generale, in questo momento si spezzano quest'unità del sapere. Noi abbiamo il sapere laico dei professori delle varie università, a Parigi in modo particolare, il sapere poi della Chiesa. E qui abbiamo degli uomini che, è solo così da ricordare passando, perché è giusto, essendo qui una comunità francescana, l'impegno che ha messo Francesco, non nel senso riflessivo, nel senso più spontaneo delle indicazioni che ha dato, ma poi San Bonaventura, per esempio, è stato uno dei grandi combattenti proprio per dare una visione del mondo rispettosa di tutti, ma insieme gonfia e piena della luce del Vangelo, delle indicazioni del Vangelo. Allora, il sapere che diventa però anch'esso un pochino potere, e mentre inizialmente i vari saperi si integravano collaborando, a mano che si procedeva si iniziò a separare e poi a contrapporre il sapere potere dei chierici, perché chi aveva più sapere aveva anche più potere, e dall'altra parte quello dei laici. Quello dei chierici era il sapere l'inetta potere ecclesiale, e quello dei laici era quello mondano. Chiesa allora, per andare d'accordo, dice Chiesa che si riserva una fetta della vita dell'uomo, della realtà, e dall'altra parte il mondo laico che tratta tutti gli altri aspetti della vita che non sono di competenza della Chiesa. Questo io credo che sia stato uno dei momenti molto negativi, sia per la mondanità o per la laicità, sia anche per la Chiesa. È verissimo che la Chiesa, in quanto illuminata dal Vangelo e da Cristo, non può sapere se gli atomi vanno in un modo o nell'altro, non è questa la sua finalità. Però quando da questa espressione che io ho detto si deduce che il sapere scientifico va avanti in un mondo completamente suo, rischia costantemente di rinchiudere l'uomo in questo piccolo mondo, anche se è immenso quello del sapere scientifico, per cui l'uomo pensa di essere autonomo, di salvarsi anche lì per conto suo. Il mondo in questo momento diventa una parte del sapere. Questo io ho detto proprio l'esempio delle scienze, perché ancora oggi perseguita un po' il morto questa visione della mondanità in questo senso, senza rendersene conto. Più importante ancora sarebbe l'esempio della filosofia. La filosofia è uno dei saperi, dei modi di conoscenza, qui l'uomo tratta anche del proprio destino, della propria finalità, di dove, quali sono le strade principali da percorrere per la salvezza, quello che chiamiamo anche l'etica laica, come si usa dire. E a questo punto allora è stato poi lentamente, si è venuto a costruire proprio, che già iniziavano nel Medioevo, le due grandi sfere, la sfera ecclesiale e la sfera mondana. Faccio una breve parentesi qui dicendo che nelle Sacre Scritture mondo lo si intende anche in senso completamente negativo, il peccato, ma questo io l'ho lasciato un po' da parte. Intendo piuttosto per mondo o mondanità quella realtà che nasce proprio perché l'uomo è uomo, perché c'è il cosmos, perché c'è l'universo, l'ecclesialità, quello che viene chiamata dall'amore di Cristo e che raduna insieme gli uomini. Allora, dicevo, riprendendo il filo del discorso, si cominciano a costruire due grandi sfere che difficilmente hanno un'osmosi di ricchezza tra di loro. Allora andiamo verso la nascita degli stati, quindi da una parte l'uomo che è chiuso nell'ambito economico, politico, nell'ambito poi man mano che lo Stato prende sempre più compiti, nell'ambito della cultura, nell'ambito della cura del corpo, diventa sempre più separato e chiuso in se stesso. E la Chiesa lentamente si ritira anch'essa e fa un suo mondo chiuso. Era la visione che quando ero giovane io si chiamava questa chiesa su un monte circondata dalle mura. E cosa poteva fare questa chiesa sull'altra sfera, sull'altra collina, diciamo? Preparare delle mura buone perché non fosse assalita e potesse difendersi, e avere anche qualche cannoncino da sparare. Da sparare con tutti gli anatemi che ci sono stati. Se noi prendiamo i documenti del Magistero, dal 1700 in poi particolarmente, non è più la predicazione dell'Evangelo, ma è piuttosto la condanna in prevalenza del mondo. Dall'altra parte è chiaro, c'è allora l'attacco ai poteri del clero e c'è insieme anche questo persuadersi sempre di più che se gli altri ci sparano ce ne stiamo per conto nostro, non abbiamo bisogno di questo dialogo. Il mondo che poi nella modernità ultima diventa il mondo adulto, il mondo veramente mondo, perché prima era un bambino che si era tenuto un po' dalla Chiesa, un po' da... Ora è un mondo adulto, con Kant si parla nell'illuminismo di questa maturità e poi noi abbiamo vissuto proprio il sorgere di questa mondanità di cui i teologi hanno parlato molto, di questa adultità. Il mondo è adulto, può camminare con le sue gambe, non ha bisogno di Dio. Tant'è vero che un teologo, non che accettasse questa posizione, ma un grande teologo come Bonhoeffer, diceva: non possiamo mettere Dio solo là dove il mondo non riesce, no? Il famoso Dio tappabuchi, come lo chiamava lui. Quando uno, vabbè, fai pure, poi arrivi malato. Allora a questo punto avrai bisogno di Dio. Ecco, questo Dio che arriva sempre o arriva là dove l'uomo non riesce a risolvere i suoi problemi. Ma di per sé, finché l'uomo può risolvere i suoi problemi, non ha bisogno di Dio. E qui abbiamo quel grande detto in latino che viene poi da Grozio e portata avanti, et si Deus non daretur, no? Anche se Dio non si desse, noi avremmo la possibilità di farci in questo modo. E si è andata avanti parecchio tempo. Io penso che la Chiesa a un certo momento si è adattata a questo sistema e ha costruito una sua teologia, una sua celebrazione dei sacramenti, un suo modo di vivere, dove stava per conto suo, l'unico impeto che aveva era quello della missionarietà in certo modo, la missionarietà che non deve mai cadere, ma era la missionarietà di andare a portare delle ricchezze che questo mondo non aveva, che è una cosa bellissima, ma non è mai stato, direi, una collaborazione, almeno nelle intenzioni di loro. Poi quando i missionari andavano è chiaro che collaboravano, ma la missionarietà teorizzata era andare a portare quell'acqua fresca, quella luce, che il mondo non ha, era immerso nelle tenebre. Allora dall'altra parte il mondo, nella sua autosufficienza, adultità, dice no grazie, non ho bisogno di tutto questo. Ecco come si sono configurati, direi, nell'ultimo fine 800 e prima del 900 ancora, questo rapporto chiesa e mondo, finché si è cominciato verso gli anni 30 con il cosiddetto cristianesimo dell'incarnazione, che è stato sviluppato dai teologi francesi in modo particolare e poi ha avuto il suo sfociare proprio nel concilio. Cosa significava questo? Se la Chiesa, i credenti hanno detto, se noi continuiamo a tenerci chiusi nella nostra sfera e lasciar che il mondo si chiuda nella sua sfera, qui non c'è più possibilità di incontrarci e in qualche modo di salvare effettivamente l'uomo concreto, perché la Chiesa aveva le sue ricchezze ma non riusciva a toccare l'uomo che era l'uomo di tutti i giorni. E quindi anche qui una religiosità, per esempio, che si riduceva alla domenica. L'essere cristiani si compiva nei doveri e si dovevano compiere la domenica. E poi i giorni feriali erano giorni in cui bisognava adattarsi di più alla realtà del mondo. E questo ancora ora in gran parte avviene. Se voi dite a uno la politica deve avere anche quelle indicazioni che il cristianesimo dà, l'economia, specialmente nel campo dell'economia, vi ridono dietro. L'economia è un suo mondo, o si è spietati o si è veramente pronti sempre a schiacciare l'avversario e a guadagnare più che si può, oppure non è economia. E allora in questi anni abbiamo dibattuto molto questo tema, economia e morale, dove la morale inevitabilmente deve sempre perdere, perché poi l'economia è quella che dà da mangiare in qualche modo alla gente, la gente deve prima di tutto mangiare. Ma per me era questa impostazione, dicevo, nel verso il 30 questa teologia dell'incarnazione ha detto no, anche il mondo ha qualche ricchezza di cui noi dobbiamo prendere coscienza, che deve in qualche modo essere anche suggerita alla Chiesa, dobbiamo scambiarci i doni e camminare insieme. Perché dicevo cristianesimo dell'incarnazione? Perché Cristo, essendosi incarnato, ha fatto di tutto il mondo un campo da cui nasce la semenza per poter realizzare il cristianesimo, per poter realizzare l'uomo. Cioè quando Cristo ha posto il seme della sua umanità in questo mondo, oramai questo mondo è produttivo, diciamo pure, di amore di Dio. Quando Sant'Agostino ai suoi tempi diceva veritas ex terra, che è una frase poi della Sacra Scrittura, la verità viene dalla terra, allora tutta la mondanità pulsa, con i suoi peccati, come la Chiesa ha i suoi peccati, ma di per sé pulsa ed è piena di fermenti per far nascere i valori che poi sono riconosciuti come cristiani e che vengono da Cristo, perché Cristo è venuto da questa, dal seno della Vergine Maria, poi è vissuto, è morto, questa terra l'ha come triturato, il suo sangue ha impregnato questa nostra storia, questo mondo, e da questo mondo allora sorgeranno ora figli di Dio come dalle pietre, non possono sorgere i figli di Abramo. Questo modo che si è andato sviluppando in questi oramai 50 anni in una maniera molto intensa, a parer mio si è proprio completato e perfezionato in questa famosa Gaudium et Spes, in quei numeri che io vi ho citato particolarmente, ne leggo solo qualcheduno tanto per darvi l'idea. Già il numero 40 dice: tutto quello che abbiamo detto a proposito della dignità della persona umana, della comunità, degli uomini, del significato profondo dell'attività umana, costituisce il fondamento del rapporto tra Chiesa e mondo, come pure la base del dialogo fra loro. E poi a un certo momento dice: essa poi è già presente qui sulla terra ed è composta da uomini, i quali appunto sono membri della città terrena, chiamati a formare già nella storia dell'umanità la famiglia dei figli di Dio. E sotto ancora: al tempo stesso essa è persuasa che molto la Chiesa, in svariati modi, può essere aiutata nella preparazione del Vangelo dal mondo. Un'espressione che in un concilio, detta in un concilio, questa rivoluziona veramente la mentalità. Mai si poteva pensare che il mondo, nel suo essere schiavo di Satana, potesse aiutare questa famiglia dei figli di Dio. Ora il tempo sta per scadere, allora bisogna che io dia proprio in due parole l'impostazione, come a parer mio c'è oggi, che è già qui in questo documento e in altri, ma particolarmente in questo, che per noi, ricordando tutte le vicende del Concilio, ha avuto questo famoso schema 13, era nato come schema 13, il schema del Concilio dove ci avevano lavorato tanti teologi olandesi, francesi, e poi era stato abbastanza bistrattato dai padri, da parecchi padri conciliari, perché lo trovavano troppo mondano, troppo in favore del mondo, e poi l'aveva preso in mano un vescovo a cui noi siamo stati legatissimi, Monsignor Guano, che era stato anche viceparroco, mi pare, qui a Santa Sabina da giovane, e poi un prete di Genova, fatto vescovo, ha lavorato moltissimo con altri grandi teologi, ha costituito questa Gaudium et Spes. Allora, dicevo, ha tutta la sua potenzialità qui con qualche limite. Io imposto oggi il problema in questa maniera: non sono Chiesa e mondo due entità. Questo è importante, perché ogni volta che noi diciamo Chiesa e mondo facciamo come due entità, ma sono due momenti e due forze che vengono entrambe da Dio e che devono entrambe realizzare la salvezza eterna dell'uomo e la costruzione nobile dell'umanità, dell'uomo e della umanità, quindi delle società, qui, mentre ci prepariamo all'eternità, cioè alla meta a cui siamo chiamati. Allora, bisogna in queste forze e in questi momenti, l'ho chiamati, non globalizzare tutto, ma volta a volta vedere come ci può essere l'incontro, come ci può essere la collaborazione, come si ha bisogno gli uni degli altri. Potremmo vederlo nel campo della cultura. Se la teologia non ha dentro di sé la forza della riflessione, chiamiamola pure mondana, scientifica, filosofica, economica, eccetera, è un giochino, non è vera teologia, non è vero discorso su Dio, non è vero discorso sulla salvezza dell'uomo. E così in tutti i vari settori, da una parte e dall'altra, bisogna non assolutizzare, non credersi, direi, superiori l'uno all'altro, ma entrambi uscenti dalle mani di Dio. Potremmo dire che Dio fa uscire il mondo dalla mano sinistra e la Chiesa dalla mano destra, queste forze le mette insieme perché si costruisca l'umanità autentica e vera. Allora io potrei dire ancora, oltre questa figura qua adoperata, sulla quale poi potrò precisare qualcosa se mi domanderete, potrei dire ancora che la Chiesa è il sangue nuovo e vivificante del mondo e della mondanità. Come un organismo oramai invecchiato, pur avendo su di sé sempre la grazia di Dio, al tempo di Cristo il mondo era decrepito. Allora ecco che è arrivata questa forza nuova del sangue di Cristo che l'ha impregnato, e oramai il sangue di Cristo non può più stare se non impregnando il mondo, e il mondo diventa sempre più vecchio se non ha dentro di sé questo sangue di Cristo. C'era il nostro caro Italo Mancini, che è mancato, e diceva a un certo momento che proprio, secondo un'espressione di Thomas Munzer anche, il messaggio evangelico deve farsi sangue e carne di questa nostra storia. Quindi il mondo, che non è un'altra cosa dalla Chiesa, è un momento diverso, è una tappa, è, come ho detto, una forza che deve essere integrata dalla forza dell'ecclesialità. Allora non c'è più in me, per esempio, questa separazione: sono un uomo mondano o sono un uomo di Chiesa? Perché ho bisogno, per essere autenticamente di Chiesa, di essere mondano, nel senso giusto della parola, è chiaro, e per essere autenticamente mondano, questo è molto importante da far capire a questo mondo di oggi e di là, per essere autenticamente se stessi, secondo i valori che loro scelgono, per esempio il valore di libertà, devono avere dentro di sé questo fermento del Vangelo, se no questa libertà si decompone, questa libertà diventa assolutizzata e diventa quindi oppressione per ogni cosa che si assolutizza, diventa oppressione per un altro. Quando si sente sempre parlare di libertà, libertà, no, non è assoluta, nemmeno di assoluto c'è solo Dio. La libertà è una grande cosa, ma deve tener conto, per esempio, dell'umanità, di quello che ho vicino. Non posso adoperarla a mio piacimento come voglio, perennemente. Ecco, allora spero che sia venuto fuori a questo punto il modello un pochino preciso, cioè che noi oggi ci troviamo in questa posizione. La Chiesa, che è la memoria vivente di Cristo, che nasce, muore, risorge, che si concentra soprattutto poi nei sacramenti e nel credere, e il mondo, che è l'oggetto amato da Dio e che Dio vuole salvare. Non è venuto Gesù per costituire la Chiesa, è venuto per salvare tutti gli uomini, il mondo, finché ci saranno cieli nuovi e terre nuove. Allora bisogna che noi tutti insieme lavoriamo con rigore intensissimo nella nostra testa, nel nostro cuore, nella nostra coscienza, per vivere il Vangelo. Consapevoli però che questo Vangelo che noi viviamo è parte di questo mondo, è diritto di questo mondo, è proprietà, tra virgolette, chiamiamola così, di questo mondo, perché Dio l'ha destinata a questo, perché il mondo si costruisca. E il cristiano può dire veramente che lui lavora perché il mondo sia adulto, perché il mondo sia salvato, perché il mondo sia in dialogo con Dio e perché il mondo arrivi a rinnovarsi giorno per giorno fino al rinnovamento definitivo. Ecco, tutto questo viene lungo i secoli, oggi si percepisce meglio, ci saranno poi ancora delle oscurità, ritorneremo, ma io spero che i punti a cui siamo arrivati non si torni indietro, anche se ci si trova di fronte a varie difficoltà per realizzare questo. E certo, e qui finisco, ma sarebbe molto importante oggi sviluppare bene questo tema, io l'ho accennato, perché stiamo tornando a far sì che un uomo sia caratterizzato non da questo amore, da questa libertà interiore, ma dalla razza. dall'etnia, si dice, per non andare alle razze, perché la parola razze, ma quando Miglio in Italia dice che gli uomini si distinguono non tanto per nazione, ma unicamente per l'etnia, cioè c'è la razza pura tedesca, ci sarà la razza pura dei lombardi, ci sarà la razza spuria di noi liguri. Questo è il problema nel quale ci troviamo, e Mitterrand, un socialista, mi ricordo, alcuni anni fa, 2 anni fa, ha avuto questa espressione che mi ha fatto rabbrividire, che il territorio è quello che fa sì che uno possa essere membro libero di quella nazione. Cioè uno o è nato in Francia con sangue francese oppure deve andarsene, non può essere cittadino francese a tutti gli effetti. Ora, bisogna che noi stiamo attenti a non volere che gli uomini siano della razza ecclesiale, ma in questa visione noi percepiamo che la Chiesa libera da tutte le razze e porta unicamente la caratterizzazione dell'uomo nella grazia di Dio che si posa su quest'uomo e gli scatena la libertà e l'amore. Solo così si fa l'umanità. Questo credo che San Giovanni l'abbia detto così bene nel suo prologo, non perché siamo nati figli dal sangue, ma per volontà di Dio, quindi la risposta del sì a questa volontà, e poi gran parte delle lettere di San Paolo, che su questi punti bisogna che le riprendiamo, non c'è più né barbaro né greco, non c'è più uomo e donna, no? Niente. E ora noi siamo ancora qui a dire che i barbari se ne devono andare dall'Italia. Insomma, questa è la concezione veramente di un cristianesimo impoverito e nel mondo laico verso una deriva di razzismo che non so veramente dove ci porterà se noi cristiani non apriamo gli occhi. Del resto si vede in Jugoslavia dove sta portando. Quindi sappiate che avete un compito grandissimo oggi nella costruzione dell'umanità. Voi giovani, noi oramai terremo le braccia alzate come faceva Mosè quando gli altri combattevano. Però questo ruolo ce l'avete e penso che proprio qui con Francesco questo ruolo deve essere ripreso con forza. Francesco che amava non solo tutti gli uomini, tutte le cose vedendole nella luce di Dio e che è partito, è andato da il sultano per fare la predicazione evangelica. Quello era il mondo allora, diverso dalla Chiesa. Speriamo che si rinnovi e si ringiovanisca questo spirito sempre di più. Fatto un po' più lungo, scusate, ma è stata la chiusura che abbiamo fatto. Bisognerebbe intanto distinguere due o tre significati della parola mondo, perché io ho preso il positivo, no? Mondo come creazione che esce da Dio e che quindi è, e con tanti valori che il mondo ha costruito, indubbiamente, però c'è proprio quella tendenza che si può chiamare malvagia furbizia di strumentalizzare sempre tutto. E il mondo, quando va vicino alla Chiesa, cerca sempre di strumentalizzarla, o per tenere vivo il regime che ha messo in piedi, oppure per distruggerlo. Insomma, è sempre un diventare schiavi loro e non costruire insieme. Come viverlo, tu dicevi? Io penso che ci siano, a livello intanto dico personale, no? Due compiti che sono fondamentali. Quello di in se stessi, chi studia, chi lavora, di capire sempre meglio il messaggio di Cristo e di portarlo dentro di sé, lasciarsi impregnare da questo messaggio e proprio per questo motivo lasciarsi impregnare anche di tutte le positività del messaggio del mondo. Io penso che la cultura delle nostre parrocchie, la cultura anche dei nostri seminari, ma ora quelli lasciamoli un po' da parte, non sia in grado di accogliere questo filone, questa positività, questa forza che viene dalla mondanità. E allora a questo punto si riproducono sempre queste piccole steccati. Uno dei libri che nella nostra giovinezza ci ha colpito di più era edito da Borla, non so in che anni, ma insomma subito dopo il 45, di Baltasar, aveva questo titolo, Battere i bastioni. E qui si cerca di ricostruirne sempre per paura che poi le arie o i venti troppo impetuosi portino via i cristiani. Dico che bisogna avere del coraggio di farsi una cultura, di sentire la voce della mondanità, di chi non crede, e questa voce però che si incontra con la voce che io sento dal Vangelo, allora forse io porto salvezza a questa voce come devo portare, e nel contempo questa voce mi viene anche da Dio. A me pare che sia questo, quindi potrei riassumere: grande preghiera e grande meditazione e insieme grande attenzione alle battaglie che l'uomo fa su questa terra, quando sono battaglie per il bene, per la giustizia, per la verità, in modo da correggerne anche i mali che porta in sé. Come comunità io penso che ci voglia tanta pazienza, cioè voi che tornerete nelle vostre parrocchie poi, e forse dovrete intanto farvi questa cultura o questa realizzazione personale, adagio adagio cercare di farla capire un po' il parroco, un po' il viceparroco, un po' i compagni, un po'... ma aver tanta pazienza, perché un conto è il cammino personale, un conto è il cammino comunitario, che è sempre più lento per tante questioni così, proprio che gli psicologi, i sociologi spiegano. Che segni porre? Io penso che oggi, dopo aver posto questi due impegni che ho detto, i segni sono quelli della grande carità. Mi pare che ogni volta che la Chiesa si è trovata di fronte al mondo e ha dovuto cercare di far capire che non era nemica, ma che era solo lì per essere la radice buona di questa storia, è stata attraverso la carità. Insomma, i pagani vedevano come si amavano, no? I primi cristiani, e potremmo passare varie epoche della storia quando l'amore per i fratelli ha aperto il cuore. In questo amore per i fratelli poi si deve inserire tutto il resto che abbiamo, la meditazione delle scritture, i sacramenti, ma così sono un po' per me le due cose che intravedo. Per le comunità, lo so, ci vuole tanto. Nelle parrocchie bisognerebbe mandare dei preti che sono stati formati in certi seminari, con certe mentalità. Insomma, lì sempre si riproducono un po' le cose. Ci sono delle oasi felici in questa nostra chiesa, delle oasi più resistenti. Bisogna liberarci da uno spiritualismo fasullo. Io pensavo l'altro giorno a quello che avveniva e avviene anche quando era vivo Gesù nelle sinagoghe, per esempio. sinagoga un po' si legge la Torah, un po' si leggono i profeti, un po', e un po' si discute lì proprio così su come fare quel pezzo di casa, su come... Insomma, questa integrazione tra discorso con Dio e su Dio e discorso sulla terra, per la terra, era molto viva una volta. Certo, poi anche qui si va all'esagerazione, tanto che Gesù ha preso la frusta e l'ha fatta andare via dal tempio, no? Perché allora non andavano più per parlare con Dio e su Dio, ma solo per vendere. Però c'è uno spiritualismo che indubbiamente è deleterio, che non ha niente a che fare con la grande spiritualità biblica e cristiana, ma biblica in genere, insomma. Avere il coraggio di liberarci da questo. Il corpo è un bene, il corpo bisogna che sia nobilitato, avendo i suoi veleni dentro di sé, come lo spirito, anche la testa ha i suoi veleni dentro di sé, molte volte corrompe la verità che magari ha trovato. Credo che quello che tu hai detto sia tutto vero, insomma, e che dobbiamo uscire da questo impasse. Io non credo che l'istituzione, in quanto è istituzione, se non in alcuni uomini, come può essere stato in un certo momento Papa Giovanni, che ha destabilizzato un pochino l'istituzione, ma l'istituzione in quanto istituzione riesca da sola a prendere posizione e a rompere. Perché vede troppe ragioni per cui è bene fare anche questo. È dal basso, cioè da voi, da noi, che deve uscire intanto una riflessione, perché per me la riflessione è molto importante, perché se non esce la riflessione poi è difficile nella prassi comportarsi in determinati modi. Un giorno ci si comporta bene, l'altro giorno non si sa più che strada prendere. Per esempio il discorso che tu facevi: il mondo sta domandandosi se gli istituti giuridici, economici, politici nei quali è andata avanti sono sopportabili oggi per il bene dell'uomo oppure no. Chiaro, quando nella Rivoluzione francese nasce nuova istituzione o costituzione, per un po' si è pensato di aver trovato dove un diritto scritto, le leggi quindi, che proteggono, non so, i bambini in un determinato modo, no? Facciamo sempre delle leggine, ecco. Questi sono esempi per dire come, ecco gli uomini di chiesa, dove devono intervenire quando pensano. Poi tu dici, c'è l'istituzione che è legata a questo sistema economico, per esempio, certamente. E qui chi è che può romperlo se non siamo noi, giorno dopo giorno, a tentare di tenerci fuori da questa tentazione? Perché in fondo, quando abbiamo bisogno per i nostri ragazzi di fare un oratorio, cosa facciamo? Un campetto da pallone, andiamo dal signorotto del paese o cosa del genere. Ora ultimamente c'era il governo che dava, cioè lo Stato che dava qualcosa, ora con le tangenti, tutte queste cose, lo Stato non darà più e si andrà di nuovo dal benefattore, forse, il quale inevitabilmente ha una mentalità che se ti dà quei soldi poi gli devi rispetto, obbedienza e soggezione. E non l'ho ancora convertito a fargli capire che quei soldi non sono suoi e li deve dare per i bambini. Quindi è tutta un'opera che dentro la comunità, a livello direi di truppa, chiamiamola così, deve crescere questo sentire a livello di diritto, a livello di economia, a livello di politica. Perché i cristiani oggi sono così paurosi e incapaci di promuovere un sistema, un'ipotesi di politica e lasciamo in mano a dei razzisti, per conto mio, tutto questo. Io sono abbastanza scandalizzato che la Milano cristiana si metta in mano a questi uomini che dicono determinate cose. Forse poi faranno bene, io non so, ma sono alcune di quelle cose che dicono che non mi vanno come cristiano assolutamente. E quindi è questione di buttarsi veramente. Io continuo a dire che creiamo anche dei momenti di alta riflessione, poi di operatività, certamente non basta la riflessione, di operatività, ma questa situazione che tu dicevi, che la Chiesa in qualche modo è prigioniera, non del mondo, ma di un tipo di mondo che privilegia sempre il potere, che privilegia il denaro, che privilegia, e questo sì, bisogna che ne usciamo.
Quindi i soldi per la casa devi essere più per la casa.
Com'è? La casa? Non ho capito. Sì. Io penso che ci siano due chiese oggi, o due forme di realizzazione della Chiesa. Io dico che la più autentica, non la vera e l'altra falsa, ma la più autentica è questa che scende tra la gente, che è lievito. Gesù ha detto, insomma, voi siete lievito. Quando la pasta è fatta, il lievito non si vede nemmeno più, però c'è, insomma. Penso che i miei pensieri, il mio pregarmi deve essere lievito di questa massa enorme che sono i figli di Dio, che Dio guarda con un occhio indubbiamente tenero tutti i suoi figli sparsi per il mondo. È ridicolo che io me ne vada a chiudere su un monte, ecco, devo stare in mezzo alla gente, il che non significa che non si debba, per esempio, avere i frati di contemplazione, quelli che stanno a Camaldoli, che stanno, perché quelli per me sono immersi nel mondo forse più di tanti di noi che ci siamo in un certo modo, almeno se seguono la via della vocazione e della santità. Però è così, la Chiesa ha due forme oggi. Sa quello diceva Bruno Forte con la bella poesia presa da un, lui l'ha fatta in napoletano, però da un racconto dei Midrash, cioè di questo tipo di leggende ebraiche, che uno cercava la parola di Dio, tutte le parti non la trovava, andava ai sapienti, poi è arrivata al paradiso, bussa, cioè, finalmente qui c'è la parola di Dio, e sente una voce che dice no, non c'è nemmeno qui, allora dice ma dov'è sta parola di Dio? E gli dice scendi in ta povera gente, no? Scendi tra la povera gente, là dove c'è dolori, dove c'è fatica, dove lì c'è la voce, la parola di Dio. E come diciamo spesso, parola di Dio e le scritture sono qualche modo segno da, stiamo attenti di non metterla solo lì, perché allora facciamo un altro assoluto. O si è molti insieme e si riesce a incidere, oppure non c'è che da subire. No, non vedo nient'altro di possibilità reali, perché io quando ho provato, per esempio, a battermi in questo senso, la mia chiesa in senso ufficiale, non la chiesa dei poveri, la chiesa in senso ufficiale, mi ha sempre dato torto. E mi ha fatto capire che erano così saggi quei signori che tenevano rigidamente i bilanci mentre invece io pasticciavo, allora si va tutto a monte. Quelli sì che erano veri uomini. C'è Bernanos nel suo romanzo Il diario di un curato di campagna, dice: le banche hanno sempre i conti in regola, i poveri ci rimettono la pelle perché siano in regola questi conti, e questo non è tanto morale. Però appunto è qui nella comunità, tanti gruppi come i vostri sorgessero, poi ci si trova insieme a fare anche una lotta dove l'economia non è detto che debba essere spietata per essere economia, perché oramai siamo arrivati a questi livelli. Cosa importa licenziare la gente, metterla in cassa integrazione, purché si salvi l'azienda? Cosa vuol dire? Purché si salvi il gruppetto che ha più forza, gli altri muoiono, facciano quello che vogliono, piangono. Ma quando si dice l'azienda, si dice poi su 100 persone, 10 persone, quelle devono mangiare, hanno diritto, gli altri invece no, andranno a spigolare. Se ritorneremo quando si andava, come ai tempi prima della rivoluzione francese, si andava a spigolare nei campi e si faceva un po' di grano. Poi le leggi dopo la rivoluzione francese, così aperte a tutti, hanno proibito anche questo.
Credo che l'erogare bisogna attribuire all'altra parte una positiva dignità, non solo un luogo come noi abbiamo da sempre, ma un luogo che può portare.
Certo. Ma vedi, io penso che, e questo che tu hai detto, i poveri, i sofferenti, queste sono positività che dobbiamo accogliere, no? Non separarci da questo, come dice anche la Gaudium et Spes. Ma poi c'è, oggi, se noi guardiamo la realtà, il senso del rispetto della libertà teorica, cioè dico il senso teorico del rispetto della, è molto più sviluppato nella mondanità che nella nostra Chiesa. Perché se fosse stato sviluppato molto nella Chiesa, credo che il Cardinal Ruini non sarebbe stato a ripetere l'ennesima volta che dovevamo votare per quei delinquenti della DC, no? Non tutti, ma alcuni. Avrebbe avuto una sensibilità, sta gente deve essere liberata da questi marpioni. E così nel campo, per esempio, delle alte ricerche, anche di tipo biologico, di tipo, io vedo che nel mondo ci sono più cose di quante ci possono essere nella nostra Chiesa, ma la Chiesa non ha i poteri di fare tutto questo, ma anche il rispetto, che poi nella pratica non lo mettano in pratica un'altra, ma quando si discette il rispetto per la donna, non è mica il movimento di attenzione alla donna, non è nato nella Chiesa, è nato nel mondo, poi noi l'abbiamo recepito, va bene. C'era Merleau-Ponty che in una sua pagina diceva: voi credenti le rivoluzioni non le fate mai, aspettate che gli altri le facciano, che muoiano, perché quando l'hanno fatta ve ne appropriate. Ora lui esagerava, indubbiamente, perché sono stati tanti credenti che hanno fatto, però questi per me sono i valori. In un'enciclica di questo Papa diceva: là dove si opera per la giustizia, per il rispetto delle persone, a qualunque parte si faccia questo, là c'è la presenza dello Spirito Santo. E ora poi forse ne potremmo trovare altri, ma queste sensibilità di fondo soprattutto che noi dovremmo sviluppare molto. Poi è chiaro, quando io sento dire, e dico io stesso, questa attenzione alla donna è venuta più dal mondo della laicità. Poi penso alla storia della mia famiglia, dove le donne erano rispettate, nonna, mamma, zie, erano le colonne portanti. Quindi questo era dato da un'educazione lenta e cristiana, però non era mai visto come un problema che bisognava allargarlo ad altri. Se io ricordo molti anni fa, quando più giovane, leggevo i manoscritti del 48 di Marx, E ci sono delle pagine sulla condizione delle prostitute che non sono riuscite a trovarlo né in un'enciclica né nelle lettere pastorali dei vescovi. Pagine che ti fanno fremere dalla condizione in cui, che poi lui dica la colpa è solo del rapporto economico che c'è nella nostra società, questo si può anche discutere, però erano pagine proprio direi toccanti sulla miseria di queste persone. Allora vorrei trovarle anche dai nostri documenti, che ho messo un parecchio del Concilio. Sì, sì. Ma intanto io non sparo a zero, il Papa voglio bene, anche ai vescovi, no? Ma dico... Sì, ma in questa hai ragione, dobbiamo avere una certa coerenza, insomma, anche noi. Io posso fare in alcuni casi delle osservazioni, se posso parlare direttamente con i vescovi, dire guardi come si comporta, mi pare che tu... Sì. E l'esempio che tu hai portato del Sud America mi pare molto importante. Questi teologi ci hanno risvegliato, teologi, preti, gente, frati, ci hanno risvegliato dentro che non possiamo continuare a declamare chissà che cosa se non immettiamo nella nostra voce la protesta o il richiamo di questi poveri che sono laggiù.
Cioè, questa cosa che dicevo anche in riferimento al fatto ultimamente che sto vedendo nei campi nomadi per il Dinger, cioè è entrato di religione che sono difficilmente per colpa, anche per colpa del fatto della Chiesa, cioè i preti tengono Dio all'interno della Chiesa, diciamo, non lo lasciano mai.
Sì.
Però sicuramente anche da parte nostra, da parte anche delle persone che difficilmente portano la loro fede e portano una loro testimonianza forte all'esterno. Per quello lo dicono infatti, la Chiesa, i preti e anche voi, anche vulgari, come si chiamano noi.
D'accordo. E qui appunto dicevo già prima, siamo in casa di San Francesco e lui non ha cominciato a blaterare contro i prelati, anche se qualche volta qualcosa ha detto, però si è tolto quello che aveva, è andato Ramingo e ha chiamato la gente attorno. Sì, io sono molto d'accordo su questo, un'insofferenza è bene che inizialmente ci sia. San Tommaso dice che se uno non sa dire non può avere speranza, cioè sta rabbia rugge dentro, è bene, però resta sterile se resta così. Bisogna che diventi prima sì la passione del fare, dell'intervenire, poi può essere anche solo quella del pregare, ma insomma fare in questo senso. E anche diventi profonda riflessione. Io penso che spesso nostri risultati sono apparenti e non duraturi perché non si è riflettuto abbastanza, non si è capita qual è la realtà fino in fondo. Allora si sono messi dei bastoni, ma si sono messi sulla sabbia invece che sul duro e sono caduti quasi subito. L'esperienza, tu dicevi mia, ma io sono oggi, sui giovani che ho conosciuto quando ero un po' più giovane anch'io, sono abbastanza sereno, perché mi sono tante volte addolorato, ma quelli che ho preso, non so, 18-19 anni, oggi ne hanno 40, vedo come oggi siano veramente formati e portino un contributo. Anche se in alcuni momenti degli anni passati mi sembrava di no, quindi anche per me ho deciso di tentare di aver pazienza prima di fare un bilancio Però che i giovani siano consapevoli oggi che a loro è chiesto molto, come a ogni generazione, ma insomma in un'Europa che doveva nascere, che si sta disfacendo a pezzetti, questa cultura della disgregazione da tutte le parti, invece della cultura dell'armonizzazione, dell'unità, 15 anni fa io non avrei mai pensato che arrivassimo proprio a questa cultura del disgregarsi, che poi ha i vari fondamenti, la disgregazione, quindi bisogna ricominciare a rimboccarsi le maniche, fare una cultura di unità, di intesa, e questo esige certamente molte volte un sacrificio grosso per conoscere bene quello che dicono gli altri. E così, tra parentesi, dico, quando io sento, non so, ad Algeri questi posti fondamentalisti, ma bastano questi fondamentalisti, sono i poveri che stanno soffrendo ogni ignominia, fame, che stanno soffrendo oppressione da un regime che è collegato indubbiamente con le grandi potenze industriali. Perché quando si fanno le elezioni si vede che questi poveri, non per un fondamentalismo, perché volevano cambiare qualcosa, vincono, si aboliscono le elezioni e via di questo. Quindi bisogna che noi abbiamo la capacità di vedere le cose a fondo, e dicevamo prima di questi nostri fratelli sudamericani che molte cose ci hanno insegnato a guardarle e un pochino anche a vederle. E che poi quello che tu dicevi, la fretta, debba diventare una intensità, sì, bisogna, nella vita le cose serie esigono sempre molto tempo, non si fa una casa ben fondata sulla roccia in un giorno, ci vuole tempo, e quindi bisogna farsi forza e coraggio. Però mi pare che almeno, scusi, io ora se intravedo le cose non conoscendo nessuno, questo ripetersi degli incontri, questo trovarsi insieme, questo era nato 5-6 anni fa, questo incontro qua, quindi questo mi pare che sia quello che si deve fare, insomma, per sempre insieme non si può stare, anche se farebbe piacere. Bisogna starci ogni tanto, ma in quei giorni recuperare la direzione, recuperare la capacità di scavare sentieri e recuperare la passione per la meta. E a me pare molto bello quello che tu hai detto, ed è proprio in noi che non dobbiamo fare le due sfere, un po' sono ecclesiale, un po' sono mondano, no? Ma si impasta tutto, come dicevamo, e quello del servizio, giusto, ma se tu o noi, a parecchi di queste persone che ci chiedono il servizio hanno ragione, perché noi dobbiamo servire. Mi dicono, tu devi procurare la casa a quei che non ce l'hanno, benissimo. Se però loro buttano giù delle case per i loro interessi, io dico no, ora ti fermi di buttare giù case, allora lì non mi voglio più. Perché questo, ed è questa dimensione profetica che tu dicevi anche, o anche la dimensione che io chiamerei proprio del progettare. Noi siamo a servizio, ma siamo anche progettanti insieme a tutti gli altri, non in esclusiva. Il mondo, per quello che riguarda me, che è il mondo della filosofia, per esempio, del sapere, questo lo progetto anch'io. A pieno diritto, come lo progetta uno che non è parte viva della mia Chiesa.
Io vorrei, visto che sono da questa parte, tirare un colpo secco verso l'assemblea, che colgo come presenza e segno del mondo giovanile, e dico questo, che potrebbe essere un'accusa, pronto a prendere tutte le pietre. Noi stiamo parlando del rapporto Chiesa-mondo. A me pare che in grandissima parte questo Chiesa-mondo non sia trattabile e assumibile da parte del mondo giovanile, perché nei confronti della Chiesa ha delle diffidenze e quindi la lascia dove è, nei confronti del mondo ha delle insofferenze perché lo trova un mondo non suo, un mondo complesso e difficile, che non dà valore e dà tante illusioni. Allora rimane una, ecco, due sfere non prese in mano per motivi diversi. Quindi come è possibile creare osmosi fra le due sfere rendendomi protagonista quando non le prendo in mano e non le gioco? Oppure per un altro versante c'è lo stesso gioco non giocato, le sfere di Nuova Terra, perché, come si dice, uno si trova nel suo quotidiano talmente incasinato, i suoi problemi affettivi, di identità, di non lavoro e di tanto altro, per cui è Chiesa e mondo, e questo lo dico anche di gente che ti trovi a messa, Chiesa e mondo rimangono due campi non assunti come responsabilità sentita. Questa è un'analisi che io mi permetto di fare, che è provocatoria, però penso che in parte sia vera e che precluda lo svolgimento di quello che stiamo dicendo questa sera. Puntini. Cioè, io ho sparato contro di loro, non ho sparato. Poi trovo positivo, vorrei chiedere come è possibile, attraverso quali strumenti, quali stimoli, quali luoghi può essere dato ai giovani di sentire, soprattutto se poi si dichiarano credenti, che e Chiesa e il mondo gli appartengono.
stimolante.
Dicevo, queste parole sono musica per i miei orecchi e da anni mi batto per questo incontro tra le religioni, dicendo è finito il tempo del dialogo, ma è già cominciato il tempo del fare insieme. È solo da dialogare con i musulmani e con gli ebrei, costruire l'uomo insieme con loro, questo mi pare importante. Andiamo avanti su questo.
Sì, anche con il tempo i conti vanno fatti e li stiamo facendo. Questo si diceva ultimo incontro per il percorso tracciato.